File 6. La resistenza civile contro l'occupante tedesco e il salvataggio degli ebrei. Il caso danese. Il 23 ottobre 1941 rappresentò una data fondamentale. Da quel giorno in tutta l'Europa nazista fu proibita l'emigrazione agli ebrei. Una differenza deve essere fatta tra gli ebrei che vivevano nell'Europa orientale, dove le comunità ebraiche erano numerose e costituivano un'entità sui generis, e quelle occidentali, dove esse vivevano mescolate al resto della popolazione, dalla quale si distinguevano con più difficoltà. È evidente, quindi, che le persecuzioni all'est assunsero da subito una connotazione diversa rispetto a quelle dell'ovest, dove i pogrom cominciarono a scatenarsi in tutta la loro crudeltà dall'anno 1944, anche se le deportazioni sistematiche verso l'est ebbero inizio nel 1942. La mancanza di una coesione sociale tra ebrei e non ebrei costituì da subito un anello debole che portò alla loro vittimizzazione. Il nazismo, per realizzare il proprio piano di dominio, poggiava sull'antisemitismo diffuso tra i paesi europei. Lo scopo fu da subito quello di emarginare gli ebrei dal resto della società e di spezzare tutti i legami che essi avevano creato in precedenza, privandoli di qualsiasi protezione. Il comportamento dei governi locali fu in parte determinato dalla diffusione di idee antisemite preesistenti all'interno dell'opinione pubblica. Tanto più era esteso il risentimento espresso già in precedenza, tanto più i governi si mostrarono propensi alla persecuzione e alla conseguente deportazione. Al contrario, se il sentimento antisemita si fosse dimostrato più debole e la coesione sociale ben radicata, essi avrebbero potuto opporre una ferma resistenza. All'est gli ebrei furono facilmente identificabili per le loro particolari caratteristiche fisiche e furono isolati all'interno dei ghetti. In Occidente, dove invece erano ben inseriti e integrati nella società, farli passare come una minaccia fu un compito più difficile. Allo stesso tempo, l'opportunità da parte degli ebrei di scendere a patti con il persecutore poteva essere interpretata come un'occasione per salvarsi. Al principio, quando cominciarono a essere deportati gli ebrei stranieri, gli stati europei occidentali non se ne preoccuparono più di tanto. Nel momento in cui però le cose cominciarono a cambiare e la deportazione colpì direttamente le famiglie dei concittadini, essi iniziarono a mutare il loro atteggiamento. Un caso in cui gli ebrei furono considerati membri a pieno diritto della nazione è quello danese. Tra i paesi occupati dai nazisti, la Danimarca fu l'unico a opporsi alla politica antisemita nazista. Il 9 aprile 1940 il paese fu occupato dai nazisti e l'ambasciatore tedesco consegnò al governo un ultimatum per la resa che fu accettato dal re Cristiano X al fine di evitare più tragiche conseguenze per la popolazione. Non opponendosi all'invasione e considerati da Hitler come dei parenti nordici di pura razza ariana, i danesi beneficiarono di una certa considerazione, tanto da mantenere il diritto di potersi amministrare da soli. In questo clima di relativa calma, per oltre un anno in Danimarca non ci furono segni di resistenza all'occupante. Il re era rimasto nel paese così come il primo ministro, che si era appellato alla popolazione affinché continuasse a vivere normalmente. Dal 1941 i rapporti tra i danesi e il governo cominciarono a mutare e iniziarono i primi episodi di resistenza non armata. Infatti, nonostante le relazioni tra i tedeschi e i danesi fossero abbastanza normali, questi ultimi cominciarono a cambiare atteggiamento. Si cantavano durante i concerti inni nazionali, si svolgevano lavori per l'occupante con molta lentezza, anche la polizia mutò il suo atteggiamento, appoggiando, in alcuni casi, il movimento resistenziale. Lo stesso re divenne il simbolo della resistenza antitedesca. Dopo l'occupazione nazista, come si è detto, egli era rimasto nel paese, al contrario dei monarchi olandesi e norvegesi che avevano abbandonato i rispettivi stati, diventando per la popolazione un simbolo tangibile di lealtà e di resistenza intellettuale. La popolazione, dal proprio canto, era informata e motivata alla resistenza attraverso le informazioni che si riuscivano a ricavare dalle trasmissioni radio diffuse dalla BBC, alla quale collaborarono anche dei giornali danesi rimasti a Londra dopo l'occupazione. I tedeschi cercavano di impedire la diffusione di queste notizie, ma con scarsi risultati. Il 25 novembre 1941, il ministro degli esteri Erich Scavenius firmò il patto anti-Comintern, con il quale schierò ufficialmente la Danimarca in guerra a fianco della Germania, chiedendo però di mantenere lo status di paese neutrale. Alla notizia della firma, nel paese fu organizzata una manifestazione di protesta che vide una grande partecipazione popolare. Dal 1942 si intensificarono le azioni di sabotaggio nelle fabbriche di proprietà tedesca e contro le linee di comunicazione ferroviarie, allo scopo di fiaccare l'occupante. Alla fine dell'estate del 1943, il generale tedesco Hermann von Hanneken, in seguito al protrarsi degli scioperi e degli atti di sabotaggio, proclamò lo stato di emergenza e impose la legge marziale. Ciò innescò una reazione a catena da parte dei danesi, che si dedicarono ad azioni di sabotaggio con maggiore frequenza. Dal canto loro, i tedeschi diedero un ultimatum al governo danese, intimando di condannare a morte i sabotatori, proclamare la legge marziale e sospendere il diritto di sciopero e di riunione. Scavenius, nel frattempo divenuto primo ministro, nonostante fosse il principale sostenitore dei negoziati tra i tedeschi e i danesi, rifiutò l'ultimatum e il paese fu occupato militarmente dalla Wehrmacht. Dopo l'estate del 1943 fu essenziale creare un organismo che coordinasse e gestisse le azioni della resistenza non armata e in particolare controllasse anche quelle legate al sabotaggio in maniera più centralizzata. A settembre nacque il Consiglio delle Libertà, composto di 7 membri rappresentativi di tutti i movimenti politici. Questo consiglio, che costituì l'organizzazione più influente nel paese anche se non aveva nessuna base costituzionale, fu riconosciuto dalla Gran Bretagna come il solo organismo in grado di rappresentare la Danimarca e le sue dichiarazioni furono trasmesse dalla BBC. La funzione del consiglio di mediatore tra alcune delle forme di resistenza rese chiaro a tutti il ruolo che esso si proponeva di assumere rispetto ai gruppi resistenziali. In seguito all'occupazione del paese da parte delle truppe armate tedesche, si costituì un movimento di resistenza armata con il nome di Esercito Clandestino. I tedeschi speravano di scatenare delle reazioni armate da parte dei gruppi di resistenza, poiché avrebbero ottenuto così una giustificazione legittima alle loro azioni di rappresaglia. Per questo motivo, nel 1944, il Consiglio invitò la popolazione a non cadere nelle provocazioni tedesche. Le azioni di sabotaggio, essendo rivolte contro la produzione nelle fabbriche e le vie di comunicazione ferroviarie, quindi non direttamente contro i soldati della Wehrmacht, non avrebbero dovuto scatenare delle rappresaglie. Il 4 giugno i nazisti bruciarono all'interno dei giardini di Tivoli, un parco di divertimento a Copenaghen, alcune costruzioni, inclusa una sala per concerti, sperando con questo gesto di indebolire lo spirito della resistenza danese. Ma le loro aspettative andarono deluse. La resistenza reagì sabotando il 22 giugno il lavoro all'interno della fabbrica di aerei Globus e della fabbrica per la produzione di armi Riffel Syndicated. Il commissario del Reich, Werner Best, reagì duramente, vietò le riunioni, istituì il coprifuoco e il divieto di circolare in più di 5 persone, dispose il razionamento alimentare. Come risposta a questi provvedimenti si verificarono degli scioperi all'interno delle fabbriche di motori diesel Barmensteer e Wayne. Anche il Consiglio della Libertà appoggiò lo sciopero che nel frattempo si era diffuso in tutto il paese. Chiese inoltre ai tedeschi di abolire lo stato di assedio e la legge marziale e di ritirare dal paese gli Schalburg Corp. Questa unità era un reparto speciale delle SS, formato da danesi e diretto dall'ex comandante del Freikorps Denmark, Knud Martinens. Il gruppo aveva ufficialmente il compito di difendere i presidi militari dagli attacchi della resistenza. In realtà svolgeva un'attività terroristica. Organizzava attentati nei luoghi dove si riunivano i membri dei gruppi di resistenza, uccideva e terrorizzava la popolazione. I politici danesi chiesero ai lavoratori di interrompere lo sciopero generale e, attraverso la mediazione di Georg Ferdinand Dockwitz, cominciarono a trattare con i tedeschi, i quali, di fronte alla determinazione dei lavoratori, furono costretti a cedere e lo sciopero fu così interrotto. La politica del commissario del Reich Best si rivelò dunque un completo fallimento, mentre si manifestò il successo e la potenza enorme della non violenza e della resistenza passiva, nonostante l'invasore fosse violento e avesse a disposizione mezzi infinitamente superiori. Un altro esempio di come i danesi mantennero una ferma posizione nei confronti della politica nazista fu l'opposizione che essi dimostrarono nei confronti delle leggi antisemite e di persecuzione degli ebrei. La comunità ebraica nel paese era composta da circa 6.500 ebrei di origine danese e 1.351 rifugiati di origine tedesca che erano scappati in Danimarca prima della guerra e che furono dichiarati dal Reich apolidi. Nonostante non avessero concesso loro la cittadinanza e neppure il permesso di lavorare, il governo danese non scese a compromessi con l'occupante e non accettò di discriminarli. Prendersela con gli ebrei avrebbe intaccato, secondo il primo ministro Scavenius, un elemento essenziale della Costituzione danese, ossia quello della uguaglianza dei diritti fra i cittadini. Quando i tedeschi invitarono a imporre il distintivo giallo agli ebrei, i danesi risposero che il re sarebbe stato il primo a portarlo, mentre i ministri si opposero affermando che qualora fosse stato introdotto un qualsiasi tipo di provvedimento antisemita si sarebbero subito dimessi. I nazisti non riuscirono mai a fare un censimento degli ebrei presenti nel paese. I danesi cercarono di spiegare ai tedeschi che, poiché i profughi erano apolidi, quindi privi della cittadinanza tedesca, non potevano pretendere la loro consegna senza l'autorizzazione da parte del governo danese. Naturalmente la Danimarca aveva già deciso di garantire loro la protezione necessaria per non essere perseguitati. I tedeschi furono costretti a rimandare le operazioni all'autunno del 1943. Nel frattempo, nell'agosto del 1943, la Svezia, paese neutrale durante il conflitto, aveva deciso di annullare l'accordo stipulato con la Germania nel 1940, che garantiva alle truppe tedesche il passaggio nel paese scandinavo. I danesi decisero allora di affrettare i tempi. All'interno delle fabbriche sparse nel paese furono proclamati scioperi e avviati sabotaggi. Quando fu annunciato lo stato d'emergenza e imposta la legge marziale, Himmler pensò che fosse giunto il momento di affrontare la questione ebraica, che già si era dilungata fin troppo. Oltre al fatto che la resistenza danese era viva e attiva, il comportamento dei capi tedeschi e delle unità speciali delle SS, che da anni si trovavano in Danimarca, mutò con il tempo al punto che essi trovarono da ridire sui provvedimenti ordinati dagli uffici centrali. Sin dall'inizio fu chiaro che le cose non sarebbero andate bene, tanto che dall'ufficio di Otto Adolf Eichmann fu mandato in Danimarca uno dei suoi uomini più validi, Rolf Gunther. Questi era noto per il suo carattere duro, ma non impressionò i suoi colleghi. Il commissario del Reich Best si recò allora a Berlino, dove ottenne che tutti gli ebrei fossero mandati nel ghetto di Siresienstadt. La data della loro partenza fu fissata per il 1 ottobre 1943. Furono spedite in Danimarca dalla Germania delle unità della polizia tedesca per eseguire le persecuzioni casa per casa e scovare gli ebrei. All'ultimo momento, però, Best impedì che quegli uomini entrassero nelle abitazioni. Ritenne infatti possibile che la popolazione e gli uomini della resistenza si ribellassero contro i tedeschi e magari questi ultimi avrebbero avuto la peggio. Furono catturate solo 477 persone su oltre 7.800. Qualche giorno prima il governo danese era infatti stato avvisato del piano nazista e aveva a sua volta informato i capi delle comunità ebraiche. Gli ebrei ebbero appena il tempo di lasciare le loro case e di cercare rifugio presso le abitazioni di danesi disposti a nasconderli. Fu deciso di trasportare tutti gli ebrei nella vicina Svezia con l'aiuto della flotta danese, che mise a disposizione le sue navi. I cittadini danesi abbienti si offrirono di pagare le spese per i meno abbienti, fatto che rende ancora più unico il caso danese, poiché negli altri paesi gli ebrei dovettero pagare da sé le spese per la propria fuga, una spesa che per i più poveri non era concepibile e di conseguenza riduceva la possibilità di salvezza in un altro paese. Gli svedesi riuscirono ad accogliere 5.919 profughi, di cui almeno 1.000 erano di origine tedesca. 1.310 erano mezzi ebrei e 686 erano ebrei sposati ad ebrei. La metà degli ebrei danesi decise invece di rimanere in patria. Le centinaia di persone che furono rastrellate e mandate nei ghetti, soprattutto anziani e poveri, continuarono a usufruire della protezione della Danimarca, la quale aveva mobilitato in loro favore le autorità e i privati. Un aspetto da non sottovalutare, ma che può essere considerato un elemento chiave nella realizzazione della campagna di salvataggio degli ebrei, fu il contrasto esplicito, forse anche l'unico documentato, che le autorità tedesche insediate nel paese dimostrarono nei confronti degli ordini che arrivarono da Berlino. Esse si erano imbattute in una forte opposizione alla persecuzione e di conseguenza la loro durezza, come afferma Hannah Arendt, si era sciolta come ghiaccio al sole, permettendo di riaffiorare, sia pur timido, di un po' di vero coraggio.